Lilliput, capitolo quarto. Descrizione di Milendo, capitale di Lilliput e del palazzo imperiale. Gli affari del governo esposti a Gulliver da un segretario di Stato. L'autore si offre di servire l'imperatore nelle sue guerre. Ottenuta la libertà, domandai per primo favore di poter visitare Milendo, la capitale dell'impero, e mi fu concesso, contemplata la raccomandazione di non fare alcun male agli abitanti né danneggiare le loro case. Intanto si avvertì il popolo con un bando della mia intenzione di visitare la città. Questa è circondata da una muraglia alta 2 piedi e mezzo e larga più di 11 pollici, in modo che una carrozza può benissimo passeggiarvi e fare il giro della città. A distanza di 10 in 10 piedi il muro è rafforzato da grossi torrioni. Scavalcai il muro sopra la porta occidentale e cominciai a camminare pian piano lungo le 2 principali strade, con grande circospezione per la paura di schiacciare coi piedi qualche viandante rimasto imprudentemente fuori, nonostante gli ordini perentori emanati che ciascuno restasse chiuso in casa. Per non guastare i tetti e le grondaie delle case, mi ero anche levata la giacca, restando col semplice panciotto. Le finestre e i balconi dal primo al quarto piano delle case, oltre a quelli dei granai, delle soffitte, persino le grondaie, erano così gremite di curiosi che giudicai rilevantissima la popolazione della città. Questa è in forma di quadrato perfetto e la muraglia a 500 piedi di lato. 2 grandi strade che incrociandosi tagliano la città in 4 parti eguali sono larghe 5 piedi, mentre le stradicciole, in cui non potei neppure entrare, sono larghe da 12 a 18 pollici. La città può contenere circa 500.000 anime. A case di 3 e 4 piani e botteghe e mercati fornitissimi. Tempo dietro vi si rappresentavano anche opere e commedie eccellenti. Ma ora non vi si sente più nulla di buono in codesto genere, perché quel monarca non incoraggia troppo gli artisti. Il palazzo dell'imperatore è posto nel centro della città, all'incrocio delle 2 strade principali. Gli edifici che lo compongono sono circondati, a 20 piedi di distanza, da un muro alto 23 pollici. Sua Maestà mi aveva dato il permesso di scavalcare il muro per veder bene il palazzo in tutte le sue parti. La corte esterna formava un quadrato di 40 piedi e comprendeva 2 altre corti. Gli appartamenti dell'imperatore davano sulla più interna e mi restava difficile soddisfare il mio vivo desiderio di vederli, perché i portoni più ampi misuravano solo 18 pollici d'altezza per 7 di larghezza. Inoltre gli edifici che circondavano il cortile esterno erano alti almeno 5 piedi, sicché per scavalcarli correva il rischio di rompere tutti i tegoli. Quanto alle muraglie non c'era pericolo, perché erano costruite con solida pietra da taglio e avevano 4 pollici di spessore. Ma siccome l'imperatore aveva una gran voglia di farmi ammirare i suoi magnifici appartamenti, io ne venni a capo 3 giorni dopo, quando mi fui costruito 2 panchetti, tagliando col mio coltello alcuni fra i più giganteschi alberi del parco imperiale, lontano circa 50 tesi dalla città. Ogni sgabello era alto 3 piedi e abbastanza forte per sostenere il mio peso. Avvertita dunque la popolazione per la seconda volta, attraversai di nuovo la città e mi avvicinai al palazzo reale tenendo i panchetti in mano. Arrivato a un angolo della corte esterna, salii sopra uno sgabello e prendendo l'altro lo feci passare al di là del tetto, calandolo pian piano fino al suolo, nello spazio compreso fra il primo e il secondo cortile, che era di circa 8 piedi. Per mezzo dei 2 panchetti scavalcai così facilmente l'edificio e quando fui dentro tirai a me con un gancio il panchetto rimasto di fuori. Nello stesso modo entrai nel cortile centrale, dove sdraiandomi su un fianco e accostando l'occhio a tutte le finestre del primo piano, che erano state lasciate apposta aperte, vidi più splendidi appartamenti che si possano immaginare. Scorsi l'imperatrice e le principessine, circondate dal seguito, nei loro appartamenti. Anzi, Sua Maestà Imperiale si degnò di sorridermi graziosamente e dal balcone mi porse la mano da baciare. Quanto alle curiosità che si trovavano in quel palazzo, non sto a farne la descrizione perché voglio riservarla per una grande opera già quasi finita, nella quale si fa una descrizione generale di codesto impero sin dalla sua fondazione, la storia dei suoi sovrani durante molti secoli, alcune osservazioni sulle loro guerre, la loro politica, le leggi, le lettere, la religione del paese, la flora e la fauna, gli usi e costumi degli abitanti, e diversi altri argomenti curiosissimi e mirabilmente utili. Per ora mi basta raccontare ciò che mi accadde durante i 9 mesi che rimasi in codesto impero portentoso. Avevo ottenuto la libertà da 15 giorni. Quando vidi venire a casa mia Reldresal, segretario di Stato per gli affari particolari. Era seguito da un solo domestico. Ordinò al suo cocchiere di attenderlo a pochi passi dalla porta e mi pregò di concedergli un'ora di attenzione. Gli feci l'offerta di sdraiarmi per terra per mettere il mio orecchio a livello della sua bocca, ma egli preferì che io lo tenessi in mano durante il colloquio. Egli cominciò col congratularsi meco della mia liberazione, a cui si vantò modestamente di aver un po' contribuito, ma aggiunse che non l'avrei mai ottenuta senza l'interesse che vi aveva la stessa corte. Poiché, soggiunse, il nostro paese, che sembra così florido agli stranieri, ha 2 grandi pericoli da combattere. All'interno una rabbiosa lotta di partiti e all'esterno l'invasione di cui ci minaccia un formidabile nemico. Circa il primo punto, dovete sapere che da più di 70 lune 2 partiti si contrastano il potere sotto i nomi di Tramexan e Stamexan, che significano tacchi alti e tacchi bassi, poiché i 2 partiti si distinguono appunto dalla maggiore o minore altezza dei loro tacchi. Sembra veramente che i tacchi alti corrispondano meglio al carattere delle nostre leggi, ma ad ogni modo l'imperatore non vuole servirsi che dei tacchi bassi nell'amministrazione dello Stato e in tutti gli uffici dipendenti dalla corona. Anzi, potete osservare che Sua Maestà porta i tacchi più bassi almeno di un drur che ogni altro personaggio di corte. Il drur corrisponde a un 1/14 di pollice. I 2 partiti, continuò egli, si odiano a tal punto da non mangiare, né bere, né parlare insieme. I tacchi alti, secondo i nostri calcoli, sono più numerosi, ma noi abbiamo il potere. Però temiamo assai che Sua Altezza l'erede presuntivo della corona abbia un po' di debole per i tacchi alti. Certo, tutti vedono che uno dei suoi tacchi è più alto dell'altro, sì da farlo zoppicare quando cammina. Ora, a queste discordie intestine si aggiunge la minaccia di un'invasione da parte degli abitanti di Blefuscu. E questo l'altro grande stato, il più potente dell'universo dopo il nostro, è quasi altrettanto vasto. Poiché, a dirvi la verità, i nostri filosofi dubitano molto che esistano in questo mondo quegli stati di cui ci avete parlato e che sarebbero popolati da esseri grandi e grossi come voi. Anche perché un centinaio di uomini della vostra forza consumerebbero in poco tempo tutti i raccolti e tutti i bestiami di Sua Maestà, sicché è più credibile che voi siate caduto dalla luna o da una stella. D'altra parte, i nostri storici da 6.000 lune non menzionano altri paesi che non siano i 2 grandi imperi di Lilliput e di Blefuscu. Per 36 lune queste 2 formidabili nazioni si sono consumate in una guerra ostinata, per il seguente motivo. Tutti sanno che il modo naturale di aprire le uova per berle è quello di romperne la punta più grossa. Ma l'avo dell'imperatore regnante, volendo da bambino rompere un nuovo col vecchio sistema, si tagliò disgraziatamente un dito, di modo che l'imperatore suo padre ordinò a tutti i suoi sudditi, con la minaccia di gravi pene, di rompere le loro uova dalla punta più stretta. Questa legge indignò talmente il popolo da dar luogo a 6 rivoluzioni, durante le quali, a quel che raccontano i nostri storici, un imperatore perdette la vita, un altro il trono. I sovrani di Blefuscu hanno sempre incoraggiato queste intestine discordie, dando asilo nel loro impero a coloro che vi si rifugiavano durante le repressioni. Si calcolano a 12.000 le persone che in epoche diverse hanno subito l'estremo supplizio piuttosto che piegarsi alla legge di rompere le uova dalla punta stretta. Centinaia di grossi volumi sono stati pubblicati su questo argomento, ma da un pezzo i libri dei grossi appuntisti sono stati proibiti e tutto il loro partito è stato interdetto dalle cariche pubbliche. Durante questa lunga serie di lotte, i sovrani di Blefuscu ci hanno mosso molte rimostranze per mezzo dei loro ambasciatori, accusandoci di commettere un delitto, violando un precetto fondamentale del nostro grande profeta Lustrog, che si trova nel 54esimo capitolo del Blundekral, il loro Corano. Si trattava infatti semplicemente di una diversa interpretazione del testo che dice: tutti i fedeli rompano le uova dalla parte che credono più comoda. Perciò io stimo che spetti alla coscienza di ciascuno decidere qual è la punta più comoda, o tutt'al più toccherà all'autorità del sommo magistrato di definirla. Ma i grossi appuntisti hanno trovato tanto credito alla corte di Blefuscu e tanto seguito nel nostro stesso paese, che tra i due imperi si è trascinata per 36 lune una guerra sanguinosissima, con diversa fortuna. In essa noi abbiamo perduto 40 vascelli di linea e un maggior numero di legni minori, con 30.000 dei nostri soldati e marinai. Né minori perdite ha ricevuto il nemico. Questi però, al giorno d'oggi, prepara una formidabile armata per tentare un'invasione sulle nostre coste. Sicché l'imperatore, confidando nel vostro valore, nella vostra forza, mi ha ordinato di ragguagliarvi particolarmente di tutta la faccenda per conoscere quali sono le vostre intenzioni a questo proposito. Rispose il segretario che porgesse all'imperatore i sensi del mio più umile rispetto e l'assicurasse del mio fermo proponimento di sacrificare la mia vita per difendere la sua sacra persona e il suo impero contro tutti i tentativi di invasione dei suoi nemici. Il segretario se ne andò soddisfattissimo della mia risposta. Piccole note del traduttore riguardano le dimensioni della metropoli lillipuziana tradotte nelle unità di misura a noi familiari. 160 metri quadrati per 500.000 abitanti, con mura alte 80 centimetri, grandi arterie larghe 1,60 m e strade fra 32 e 48 cm. Lilliput e Blefuscu, Inghilterra e Francia. Tacchi alti e tacchi bassi, Tories conservatori e Whigs radicali. Grossapuntisti cattolici e gente che rompe l'uovo dall'estremità più sottile, protestante.